Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam. Io cerco quelli che fanno così invece, ping ping, e click cash.
Click cash.
Ma è normale, click cash e movimento est. Una questione di indice, capito?
Una questione di indice, appunto. Per sparare, oppure, molto meglio, per pigiare su un bottone. In fondo la questione è tutta qui, come spiega in questa intercettazione con invidiabile efficacia una delle persone coinvolte nella maxi inchiesta sul gioco online ridenominata Galassia. Nel mondo che gira in fretta, le mafie si evolvono e costruiscono sistemi sempre più sofisticati per mimetizzare nell'economia legale il proprio denaro. L'antimafia, che sia investigativa, politica o sociale, ha il dovere di stare al passo con i tempi, per rispondere colpo su colpo alle cosche o chissà, magari, anticiparne le mosse. Io sono Danilo Chirico e faccio il giornalista. Mi occupo di criminalità organizzata da molti anni.
Facciamo una cosa.
Questo è un podcast sul riciclaggio di denaro sporco da parte delle mafie. Si chiama Follow the Money e lo ha prodotto Alta Voce. Vi farà guardare dove forse non avreste mai pensato di dover posare lo sguardo.
La 'ndrangheta è presente ovunque. Non possiamo fare una scala di valori, perché le posso garantire che gli interessi e le appetibilità che questa criminalità organizzata ha in determinate aree, che possono anche oggi apparire indenni o zone franche per la loro azione, in realtà non lo sono. Ma questo perché? Proprio perché, essendo oggi diventati veri e propri attori del mercato globale, dove riescono a ottimizzare dal punto di vista commerciale e quindi anche economico le loro azioni, si insinuano. E quindi nei luoghi più disparati, nei settori più disparati, dove sostanzialmente si fa soldi, c'è la 'ndrangheta.
Sono le parole di un investigatore molto esperto, il generale Alessandro Barbera, che comanda lo SCICO, il servizio speciale della Guardia di Finanza che si occupa di contrasto alle mafie. Ci avverte che i settori in cui la 'ndrangheta è presente sono tanti e diversi, cioè tutti quelli in cui è possibile fare affari: i ristoranti e l'edilizia, il commercio e la sanità, per fare qualche esempio che tutti conoscono. E poi le nuove tecnologie, il web. Le denunce, da questo punto di vista, non sono più una novità. Nell'aprile del 2022, il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone, ha depositato in Parlamento una relazione di 500 pagine. Le evidenze investigative parlano chiaro: le mafie utilizzano le criptovalute, cioè le monete elettroniche, per il pagamento di partite di stupefacenti. La 'ndrangheta, per esempio, secondo Vallone, pare lo faccia da almeno un decennio. D'altra parte conviene. Non c'è la necessità di spostare fisicamente il denaro, la tecnologia favorisce l'occultamento delle transazioni e la regolamentazione, ancora frammentaria, offre la possibilità di gestire con una certa tranquillità le operazioni di riciclaggio. Ce lo conferma il criminologo, esperto proprio di riciclaggio, Claudio Loiodice.
Le forze dell'ordine si trovano ad affrontare un fenomeno nuovo ed un mercato nuovo che si muove in ambiente effimero, no? Quindi come la rete, dove anche le norme procedurali trovano difficile applicazione. Quindi le forze dell'ordine sono abituate ad agire in spazi fisici, invece le criptovalute non hanno confini geografici, si muovono in ambito metafisico, dove appunto l'applicabilità della norma fatica ad arrivare. Come si può stabilire dove il crimine sia stato commesso?
Questo non significa che non ci siano rischi.
Ma io non sono sicuro che questo sia conveniente per i mafiosi, perché l'oscillazione del valore può rendere antieconomico l'investimento. Abbiamo visto recentemente, i rischi sono principalmente concentrati nel rischio che l'investimento possa subire, come abbiamo detto, perdite vertiginose, mentre il rischio di venire scoperti credo sia molto relativo, almeno al momento.
Insomma, puoi perdere il capitale, ma hai buone probabilità di farla franca e soprattutto grandi opportunità di nascondere i tuoi soldi. Naturalmente non conosciamo le convinzioni più intime dei boss. Possiamo però affermare che sinora il rapporto costi-benefici deve essere stato valutato positivamente se da molti anni continuano a circolare e crescere allarmi e segnalazioni. Cosa invece accadrà in futuro dipenderà molto dallo sviluppo del mercato delle criptovalute in questo momento in bilico. Ma il web offre anche altre possibilità. La direzione investigativa antimafia, per esempio, indica il gaming come uno dei luoghi virtuali più frequentati dalle mafie. È infatti molto difficile tracciare le transazioni, identificare i soggetti e intercettare le comunicazioni. Potenzialmente una miniera d'oro per le organizzazioni di mezzo mondo. Anche in questo caso è l'Ndrangheta a offrire un interessante punto di osservazione. Per coglierlo dobbiamo tornare indietro a luglio 2015 e andare a Reggio Calabria. È proprio qui che nasce Gambling, la madre di tutte le inchieste sul gioco, condotta da carabinieri, polizia, Fiamme Gialle e DIA. Il pubblico ministero, Stefano Musolino, sta lavorando sui rapporti tra le cosche dell'Ndrangheta e l'ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena Junior, morto nel settembre 2022 da latitante a Dubai, dove era riparato per sottrarsi alle condanne subite. E si imbatte in qualcosa di strano.
Venivano intercettate una serie di persone che sviluppavano una rete tendenzialmente piramidale nel gioco del gambling, un sequestro molto rilevante di contanti, uno di quei sequestri che di solito si fa a riscontro nelle indagini di stupefacenti. Nelle indagini di stupefacenti gli investigatori solitamente intercettano una serie di colloqui da cui capiscono che i conversanti dialogano a proposito di scambi di beni, di merci, che però non trovano corrispondenza in quelle che sono le personalità economiche dei conversanti stessi, quindi uno capisce che in realtà stanno parlando di altro. Il sospetto è che si tratti di droga e nell'occasione in cui fu fermato una delle persone che faceva, se volete, da spallone, insomma, nella logica criminale e nel ruolo soprattutto criminale che questa persona svolgeva, venne trovato in possesso di circa 250.000 euro tra contanti ed assegni da versare, che era il frutto di una raccolta, non ricordo se quindicimilare o mensile, che questa persona faceva per conto di un gruppo che già si era trasferito a Malta. Quindi questo era, diciamo, quello che spettava all'esito di questo periodo di sviluppo dell'attività alla base maltese.
Questa è l'origine di una prima inchiesta che porta casualmente a Malta. Ce n'è un'altra, come ricorda lo stesso pubblico ministero Reggino.
Era un caso in cui invece ad un commerciante esercente una sala giochi e scommesse si presentarono delle persone che tentarono di imporgli un determinato brand, una skin si chiama, e quindi, diciamo così, un sito, un'interfaccia attraverso la quale poteva collegarsi a quello che era il sistema gestito per l'appunto dall'estero, dai vari sodali. Queste erano le due indagini madri.
Si scopre presto che c'è un abuso di utilizzo di alcune licenze legate al gioco, rilasciate a Malta e utilizzate illecitamente in Calabria. Da qui si compone poco alla volta un quadro criminale sorprendente. Emerge un'associazione che agisce secondo le modalità mafiose, anche se in appello va detto l'aggravante mafiosa cadrà, che ha la testa a Reggio Calabria, proiezioni nazionali e internazionali. una ridda di società tra Austria, Spagna e Romania. Server sparsi in giro per il mondo, licenze usate in passato nelle Antille olandesi, a Panama ed in Romania, e base a Malta. Il sistema è gigantesco. Ci aiuta a tracciarne le proporzioni il colonnello Mauro Silvari, comandante del nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.
Guardi, il miglior modo secondo me per avere un parametro di ciò di cui si sta discutendo è vedere le cifre dell'operazione gambling. Parliamo di 128 indagati, 41 dei quali soggetti ad ordinanze di custodia cautelari, 28 in particolar modo in carcere, il resto agli arresti domiciliari. Le persone giuridiche interessate dalle indagini sono oltre la cinquantina, compreso trust esteri. La sola Guardia di Finanza ha effettuato sequestri di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Solo considerando questi valori ci si rende conto, da un lato, della pericolosità che nel caso di specie l'Andrangheta assume, dall'altro anche della capacità di penetrazione che essa ha.
E se i numeri sono impressionanti, quello che davvero colpisce è l'ingegnosità del sistema.
Noi abbiamo, da un lato, l'aggiramento della normativa di settore, giochi e scommesse. Da un altro lato abbiamo la violazione della normativa antiriciclaggio e quindi il lavaggio di denaro sporco. E da ultimo abbiamo anche l'aggiramento della normativa tributaria, perché io farò in modo, collocando la società in determinati paesi, aggirando la normativa nazionale, operando in Italia come se fossi un operatore straniero, ma in realtà non lo sono.
Per riassumere, stiamo parlando quindi di un sistema in cui l'organizzazione vince 3 volte, con enormi guadagni in violazione della normativa sul gioco, con il lavaggio di denaro sporco e con l'evasione fiscale. Un sistema complesso in cui esistono alcuni punti fermi: licenze estere, gioco con denaro contante illegale in Italia, aziende schermo per favorire transazioni occulte, conti gioco utili per riciclare il denaro e poi naturalmente il metodo andranghetista.
Per quanto vi sia questa accentuata transnazionalità, per quanto siano coinvolti vorticosamente stati esteri lontani, lontanissimi dall'Italia, anche extraeuropei, le indagini hanno evidenziato come lo è sempre stato e lo era il centro il centro decisionale è sempre rimasto Reggio Calabria.
È la storia che si ripete. L'Andrangheta, fiuto per gli affari, è una spiccata capacità di adattare alle proprie esigenze ogni sistema criminale esistente sul mercato. Lo dice bene ancora il colonnello Silvari.
Sono rapidissimi nel capire dove va il mercato, dove è possibile ricavare profitti, dove è possibile reinvestire gli utili illeciti prodotti e quindi al fine di reimmetterli nel sistema finanziario lecito o pulito. Negli anni è ormai possibile dire che determinate associazioni criminali, vedi l'Andrangheta, hanno mutato pelle ricorrendo all'ala militare, all'azione violenta, esclusivamente laddove il contesto lo richieda quale ultima opzione. L'Andrangheta in doppio petto è sempre più, ha preso il sopravvento.
A questo va aggiunto un aspetto apparentemente banale e invece fondamentale: applicare il metodo Calabria. A differenza di altre organizzazioni, infatti, l'Andrangheta, anche fuori dai confini calabresi, tende a mutuare la propria azione da se stessa, a ricreare cioè le proprie strutture criminali e i propri metodi, sulla base dei modelli del territorio d'origine.
ed è proprio questa la particolarità, la capacità di avere perfetta conoscenza del proprio territorio e quindi utilizzare la leva più opportuna in quel determinato contesto per infiltrarsi. Di fatto è la duplicazione di ciò che veniva fatto sul proprio territorio anche in altri contesti. Laddove è evidente che vi è la disponibilità di soggetti, per vari motivi, di soggetti che lì vivono, che hanno interesse più o meno conscio, più o meno consapevolmente, soprattutto con riferimento al profilo di chi vi è di fronte, ma comunque vi è l'interesse ad accettare il contatto e addirittura negli ultimi tempi a cercare quel contatto, quale unica possibilità o come possibilità, evidentemente come speranza mal riposta.
Possiamo capire come questo sia stato possibile nel caso del gaming facendo un altro passo indietro e andando nel cuore di un quartiere della zona nord di Reggio Calabria che si chiama Archi, probabilmente il centro più importante dell'Andrangheta. Lì sono nate le cosche più potenti, i De Stefano, i Condello, i Tegano, quelle protagoniste della faida che tra il 1985 e il 1991 ha provocato in città quasi 800 morti ammazzati. Archi è anche il quartiere dove sono cresciuto. Sono stati anni difficili quelli passati alla storia come gli anni della seconda guerra di 'Ndrangheta. Ne ho un ricordo nitido da adolescente, il ricordo di un quartiere e di una città piegati dall'odio e dalla violenza, dalla paura e dal dolore. In quel periodo si diceva che c'era un omicidio al giorno. Era un modo di dire, ma facendo la macabra conta delle vittime, per settimane e mesi è stato davvero spesso così. In quegli anni, proprio ad Archi, si fa notare anche un ragazzino piuttosto sveglio. Si chiama Mario Gennaro, ma tutti lo conoscono come Mariolino. Nato nel 1975, da ragazzino Mario Gennaro è solo un ladro di motorini. Eppure sarà capace di un'ascesa criminale fulminea, quasi da film, che lo porterà in pochissimi anni a capo di un sistema da 2 miliardi di euro. Una storia che vale la pena ripercorrere. La racconta lui stesso nel corso di un processo del 2019. Questo è un estratto della deposizione resa in aula a Reggio Calabria, letto da un attore.
Sono nato a Reggio Calabria e sono cresciuto nel quartiere di Archi. È praticamente la via dove abitano le famiglie. La famiglia Tegano, la famiglia Condello, per fare giusto un esempio. Quindi, vivendo lì, diciamo, io mi sono cresciuto con questi personaggi.
Mariolino Gennaro racconta le sue amicizie e i suoi legami con il clan Tegano.
Io sono un adolescente, io mi avvicino praticamente a loro e insieme a loro in quel periodo mi attivo anche per aiutarli, diciamo, in chi da chi era questa guerra, diciamo, di mafia. Da lì quindi nascono i miei rapporti e le mie amicizie con questa famiglia che era alleata dei De Stefano. Grazie, diciamo, a questa mia disponibilità, diciamo, io vengo da loro ritenuto un soggetto, diciamo, valido, proprio per chi che avevo dato, diciamo, durante la guerra di mafia. E mi ero ritagliato le mie amicizie, ovviamente anche conoscendo altri soggetti di tutto il circuito, diciamo, dei De Stefano e anche dei Condello. Perché in adolescenza, anche durante il periodo della guerra di mafia, noi ragazzini, perché eravamo tutti minorenni, comunque ci frequentavamo, anche se c'era in corso la guerra di mafia.
Era costretto a rubare i motorini perché non aveva neppure i soldi per comprarsi le calze, racconta di lui un ex amico, Francesco Ripepi, chiamato da tutti Ciccio Tizmor. Forse proprio per questa ragione Mariolino Gennaro non si tira indietro se c'è da occuparsi della latitanza di un 'ndranghetista in ascesa come Franco Benestare, il nipote dei boss Pasquale e Giovanni Tegano.
Lo aiuto in chiedo che gli serviva durante il percorso, ad incontrare persone, gli portavo persone agli incontri e quant'altro.
Gennaro traccia di sé il ritratto di un fedele soldato delle cosche, ma la sua specializzazione sono le rapine. Ne ha fatta anche una che è rimasta nell'almanacco della storia, come dice lui stesso con orgoglio. È il 1997 e il comando di cui fa parte assalta un portavalori e si porta a casa 11 miliardi di lire. Poi sarà il tempo della prima latitanza, poi del primo arresto, nel 1999. In carcere Stringe amicizia con il boss più importante e temuto della città, Giuseppe De Stefano, il figlio dello storico capo Don Paolino.
Quando esco dal carcere avvio un negozio di moto, il quale praticamente nel 2003, sempre dovuto al fatto che io ero un giocatore, avevo avuto un mare di difficoltà economiche. Avendo queste difficoltà economiche, io mi ero rivolto a tutti questi soggetti che, tra virgolette, dovevano essere i miei amici ed avevo chiesto, diciamo, dei soldi in prestito. E quindi mi ritrovo con una situazione debitoria nei confronti di varie persone.
Per Mario Gennaro la ludopatia è un problema grave che rimane sotto traccia per tanto tempo. Lo dicono i pentiti, ma lo ammette lui stesso. Per anni prova a tenerla a bada anche grazie ai crescenti guadagni del suo giro d'affari. È un equilibrio precario che si rompe soltanto nel 2015, quando Gennaro viene arrestato nell'ambito dell'operazione gambling e decide di collaborare con la giustizia. A raccogliere le sue dichiarazioni è un pubblico ministero che abbiamo già incontrato, Stefano Musolino.
Allora, Mario Gennaro, come spessissimo capita in questo settore, originariamente, o meglio, è stato per un lungo periodo un ludopatico, quindi una persona che ha speso una valanga di soldi in questo settore, che poi in qualche maniera forse si è liberato di questa ludopatia diventando un imprenditore di successo in questo settore. Lo ha fatto da una parte sfruttando le relazioni che aveva sul territorio con l'Andrangheta, da un certo punto di vista invece poi subendolo, perché la sua ambizione era quella di emanciparsi da questi legami, circostanza per la quale infatti poi alcuni suoi esercizi commerciali hanno subito anche danneggiamenti importanti sul territorio reggino.
Mario Gennaro diventa imprenditore con i soldi dei clan, ma poi decide che è arrivato il momento di tagliare il cordone ombelicale.
Ma io ho deciso di collaborare perché non mi rivedevo più in queste situazioni, in queste dinamiche, con queste persone, e volevo completamente tagliare i rapporti, anche per mio figlio e quant'altro, insomma. Dare definitivamente una svolta alla mia vita, anche perché stavo cercando di farlo vivendo a Malta. Magari quindi comunque frequentandoli meno, ma realmente poi i rapporti c'erano sempre, l'amicizia rimaneva sempre e quando c'era da bussare alla mia porta bussavano sempre. Quindi la mia scelta principale è stata, ho detto basta, adesso voglio parlare con gli inquirenti e spiegare tutto chi è stato il mio percorso di vita, dalla A alla Z, senza nessuna riserva.
Collabora con i magistrati e svela tutto quello che sa del mondo del gioco. A partire dal 2006, quando a 33 anni, chiede un prestito.
Guarda, io conosco il mondo delle scommesse, perché appunto nel frattempo la conoscevo come un giocatore. Perché non apri una sala, io te la vengo a gestire. Sai, conosco anche dei giocatori, eccetera, eccetera. E tu mi dici, Mario, non c'è problema, apriamo sto negozietto. Gli ho detto, guarda, io come sai ho un sacco di debiti, tra cui anche con te, in qualche maniera devo fare, insomma dammi una mano. E mi dà, diciamo, si mette a disposizione aprendomi questo negozio. Mi metto a lavorare in questa agenzia di scommessi. Conosco alcuni personaggi che giravano già nel mondo delle scommesse, che passavano nei centri per proporre il proprio sito.
Gli propongono prima un sito.it e poi 1.com, cioè un sito che è registrato in un paese straniero, che non ha una licenza di gioco italiana e che quindi non è soggetto alla tassazione prevista nel nostro paese. Gennaro è un tipo sveglio e intuisce le potenzialità enormi del business. Si procura un proprio sito e senza rivelare a nessuno di esserne proprietario, lo propone alle sale scommesse spacciandolo per la piattaforma di una grande società straniera.
Quindi andavo nei punti vendita, che fra l'altro molti erano anche dei creditori, che a sua volta avanzavano dei soldi da me, ed inizia a proporre il sito. Ovviamente anche le persone che avanzavano soldi da me iniziavano a presentarmi l'uno all'altro. Se volete qualcosa, chiamate a Mariolino, per le scommesse andate da Mariolino. Insomma, inizio a prendere subito piede con questo lavoro.
È passato appena un anno da quando, ludopatico e indebitato, ha aperto il suo piccolo centro scommesse di periferia. E proprio mentre comincia a contare i soldi, tanti soldi, conosce una persona che si occupa di poker online. Mariolino Gennaro non sa esattamente come funzioni, ma l'istinto gli dice che deve puntarci. Si fa dare un prestito di 50.000 euro e si tuffa in questo nuovo mercato. E così, usando la rete informale dei centri scommesse, nel giro di pochissimo tempo diventa il fornitore di fatto della maggioranza delle sale, con i marchi Sport & Games e Betshop. Anche in questo caso il segreto sta nelle licenze. È ancora lui a chiarirlo in aula durante un interrogatorio.
Con i siti.it ci sono i monopoli di mezzo. Le transazioni vengono registrate nel sistema SOGEI. Il giocatore per registrarsi doveva dare il documento, mentre sul .com il documento non si dà, quindi uno può giocare in anonimo. Mentre sul .it è alla luce del sole, quindi giocando sul .it anche l'ufficio delle entrate può vedere quanto questo giocatore ha giocato, quanto ha vinto, quanto ha perso in un mese, eccetera eccetera. Sul .com invece è tutto completamente black e quindi nessuno viene a scoprire se uno si è giocato 10.000 euro, 5.000 euro o 20.000 euro. Ecco, questi sono degli esempi reali, pratici.
L'abuso delle concessioni, rilasciate a Malta e utilizzate illecitamente in Italia, è possibile anche per un'interpretazione particolarmente ampia di alcune decisioni della giustizia, come spiega il magistrato reggino Stefano Musolino.
Vi era appunto questo abuso dell'utilizzazione di concessioni rilasciate in realtà soltanto a Malta, e invece utilizzate in Italia con un tentativo di aggiramento della normativa italiana vigente anche in relazione ad alcune sentenze, utilizzando anche alcune sentenze della Corte di Giustizia europea, sicché sostanzialmente si presentava sul territorio nazionale come se vi fosse un mercato in cui vari esercenti locali si limitavano a trasferire, a mettere in contatto il giocatore con il bookmakers che si trovava a Malta. Questa era l'apparenza che veniva artificiosamente ricostruita. In realtà quello che avveniva è che vi era un rapporto diretto tra il titolare della sala giochi e il giocatore, sicché la scommessa si consumava in Italia.
E qui entra in gioco il ruolo della criminalità organizzata, dell''ndrangheta, che era il soggetto capace innanzitutto di fare rispettare i patti dentro l'organizzazione, ma che aveva anche il compito fondamentale di promuovere sul territorio determinati marchi e brand. Il risultato è che in Italia vengono aperte centinaia, migliaia di sale che sfuggono completamente a qualunque controllo, sia di tipo fiscale sia di tipo economico. Mario Gennaro si inserisce su questo vulnus e organizza un sistema piramidale, utile naturalmente anche alla ripartizione del denaro, come spiega il colonnello Silvari della Guardia di Finanza.
La struttura parallela di gioco che è realizzata dall'associazione criminale aveva comunque un'organizzazione piramidale, ovvero sia nel momento in cui una determinata filiale, chiamiamola così, aveva una subfiliale, ecco, le agenzie erano collegate tra di loro e avevano un referente di zona, di provincia, di regione. Questo ha consentito di realizzare una vera e propria catena di comando che era perfettamente a conoscenza di quelle che erano le azioni degli altri gangli, degli altri anelli subordinati ad essa.
È lo stesso Mario Gennaro a illustrare schematicamente come funzionava la ripartizione degli incassi.
Allora, l'utile viene ripartito in modo gerarchico, partendo dal sito in giù. Ora cerco di spiegarlo il meglio possibile questa parte. Allora, diciamo un bookmaker. Quindi io faccio adesso un esempio di come gestisci la parte finanziaria un bookmaker e cosa fa. Solitamente trova un responsabile regionale. Lo chiamiamo master, con il quale facciamo un accordo solitamente di cobanco. Cobanco cosa vuol dire? Che dividiamo il rischio al 50% tra il bookmaker e la persona che dovrà commercializzare quel brand. Questa persona a sua volta deve cercare in tutte le province una serie di individui che vadano a commercializzare il prodotto. Questi individui vengono identificati sempre nel nostro gergo con il nome di PJ. Chi sono dei promoter? Che a sua volta possono percepire delle commissioni che possono variare dal 10 al 15 al 20%. In questo caso solitamente senza rischiare sotto. Andiamo a trovare poi i centri scommesse veri e propri, che a seconda del piano commissionale che ha scelto l'azienda ovviamente hanno i loro guadagni. Quindi in linea di massima questa, diciamo, è la gerarchia solita che viene utilizzata. Poi, e poi sotto le agenzie ci sono i giocatori.
Il sistema ideato da Mariolino Gennaro è efficiente e gli permette di misurarsi con nuovi mercati, come quello del Poker Texas Hold'em, la cui passione esplose in tutta Italia, e anche di programmare un nuovo step di crescita. Nel 2009, insieme ai suoi soci, acquista una licenza di poker italiana. La società si chiama l'Arabet, ha la sua sede a Padova, dove Mariolino si trasferisce probabilmente per non destare sospetti. Il giro d'affari cresce a dismisura. E Gennaro, che ormai agisce sempre di più con logiche imprenditoriali, capisce che c'è bisogno di internazionalizzare il business. Sceglie Malta.
Per l'appunto, nel 2010 io mi trasferisco da Padova a Malta per, diciamo, impiantare le prime operazioni, quindi far creare, trovare gli uffici, arredarli, creare la società, occuparmi di tutta la fase di start-up di questa operazione. E quindi mi trasferisco a Malta. E in questo periodo nascono siti come Betunic o Bet2875, dei brand comunque creati anche così, a caso, senza pensarci più di tanto al nome.
Perché Mario Gennaro individui proprio Malta è presto detto.
Malta rilascia delle licenze di gioco online, puramente online. Vuol dire che sono delle licenze per il quale il giocatore trova un sito su internet, clicca dove c'è scritto registrati, si registra e gioca senza nessun intermediario. E queste sono le licenze che rilascia Malta.
Malta è un vero e proprio Eden per il gioco. Mariolino Gennaro si dota di una piattaforma completa con diversi siti di scommesse e poker e lo inizia a commercializzare con il brand Betunic, di cui è proprietario occulto. Da Malta lancia l'apertura di punti commerciali in tutta Italia. Sono luoghi con licenza maltese in tutto e per tutto uguale ai punti SNAI. Forse negli anni scorsi ne avrete visto qualcuno per strada. La scalata è compiuta. Mariolino Gennaro adesso non è soltanto il punto di riferimento del clan Tegano al quale originariamente appartiene, ma di tutte le cosche dell'Andrangheta che hanno deciso di investire sul gioco. E forse qualcosa in più, come fa notare il PM Stefano Musolino.
Direi che è poco dire che era diventato un imprenditore di riferimento soltanto dell'Andrangheta, perché in realtà operava su tutto il territorio nazionale, cioè laddove c'erano delle forme di criminalità organizzata. In tutte queste realtà lui, ma al pari di quello che facevano molti altri nel settore, aveva stretto degli accordi con personaggi locali della criminalità organizzata che garantivano da una parte una buona distribuzione del prodotto sul territorio, dall'altra parte il rispetto dei patti economici che stavano alla base delle catene provvigionali su cui si fondava questa distribuzione del prodotto.
È così che l'ex ladro di motorini tenta un'operazione economico-finanziaria che per i magistrati che lo condannano rappresenta plasticamente la nuova 'Ndrangheta, fluida e camaleontica, che dispone di una micidiale abilità nell'adeguarsi e adattarsi alle moderne esigenze del mercato. Non è un caso allora se quando lo arrestano si scopre che Gennaro sta lavorando per ripulire la sua società, la Betunic, e per mettere da parte quel gruzzolo che possa consentirgli di partecipare al bando per le concessioni di Stato, previsto nel 2016. L'obiettivo è completare il processo di legalizzazione avviato anni prima.
Cioè, senza Mario Gennaro non avremmo capito niente, o comunque avremmo capito molto poco. Mario Gennaro proprio ci ha fatto entrare dentro il sistema da quello che era, cioè dal vertice di una delle startup più importanti e significative di questo settore. Ci ha aperto le porte di questo mondo, facendoci capire quali erano i tecnicismi che stavano alla base del sistema, quali erano i flussi finanziari attraverso cui il sistema si sviluppava e quali erano le modalità, tendenzialmente tutte nelle forme della intermediazione commerciale parassitaria, attraverso cui le varie agenzie criminali presenti sul territorio potevano lucrare profitti da questo sistema. Per noi è stato, ma non dico per noi Procura di Reggio Calabria, perché Mario Gennaro è stato sentito poi da, non voglio dire da tutte le procure d'Italia, ma insomma da tutte le procure che hanno lavorato in questo settore, tutte poi hanno fruito delle informazioni che Mario Gennaro ci ha dato per aiutarci a comprendere questo fenomeno. Peraltro in una prospettiva che era la sua, che era quello proprio di emancipazione invece da questi sistemi criminali.
Dalle dichiarazioni di Mario Gennaro, per esempio, scaturisce nel 2018 anche l'inchiesta Galassia, una sorta di secondo tempo di gambling. Parte da Reggio Calabria, ha ancora una volta al centro il clan Tegano e svela un giro d'affari da capogiro. Si parla di oltre 4 miliardi e mezzo. I soldi sarebbero transitati su marchi noti a molti giocatori italiani, tra questi Planet Win 365 fino al 2017, Betaland ed Enjoy Bet, spartiti tra le organizzazioni calabresi, pugliesi e siciliane, da cui sono emersi interessi in mezzo mondo: Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curaçao, Serbia, Albania, Spagna e naturalmente Malta. Un'inchiesta che ha il merito di cristallizzare l'ordine di grandezza degli affari, gli interessi dei gruppi che li gestiscono, i territori di riferimento. Non è soltanto l'andrangheta, non sono soltanto le mafie a gestire questo business e a riciclare il denaro attraverso il gioco online. Ci sono anche aziende italiane e straniere che agiscono con il supporto di una rete di consulenti e professionisti e grazie alle maglie larghe di alcuni governi.
Questo è un settore in cui tutte le organizzazioni criminali hanno... di cui tutti hanno approfittato, più o meno con schemi anche molto simili. Io non direi proprio che vi sia una primogenitura dell''ndrangheta in questo settore. O comunque, sai, dire che l''ndrangheta ci ha guadagnato di più o che ci ha visto più lungo e quindi è entrata... Certo, forse, almeno per quanto sappiamo, per altri brand non c'è mai stato il titolare del brand, il soggetto per ciò che rappresentava, che aveva collegamenti così diretti con la criminalità organizzata e al contempo era il capo di un'azienda grossa come quella che gestiva Mario Gennaro.
Una circostanza, quella evidenziata dal magistrato Stefano Musolino, da tenere in considerazione nella valutazione del ruolo che i clan dell''ndrangheta hanno avuto e forse conservano in questo settore strategico. Alla fine di questo viaggio negli affari mafiosi e nel riciclaggio legato al gioco online, una considerazione viene naturale e riporta all'intercettazione che ha aperto questa puntata, quella dell'Università e dell'Indice. Penso al cambio radicale di orizzonte di tutte le organizzazioni criminali. Scema l'interesse per le armi, cresce quello per gli affari in senso stretto. Il gaming ne è un paradigma emblematico.
È un settore molto lucroso, con rischi molto bassi, perché alla fine il reato specifico di cui ci occupiamo è un reato tendenzialmente bagatellare, punito con una pena insignificante, è l'articolo 4 della legge sui giochi scommesse, e perciò, se non compreso nella sua forma associativa, ha un costo, chiamiamolo così, un rischio penale molto molto basso, e però si ha la possibilità di movimentare molti molti soldi.
È dentro questo scenario che occorre muoversi, dentro un processo di legalizzazione delle mafie di cui parleremo ancora in questo podcast, perché la partita è salita di livello e bisogna farci conti. Il giudice per le indagini preliminari, Caterina Catalano, a proposito dell'inchiesta gambling, scrive:
gli 'ndranghetisti oggi si siedono al tavolo delle decisioni. Sono interlocutori legittimati. Non c'è più bisogno di sparare, di uccidere, di estorcere danaro. La società, che per calcolo, comodità, ricatto, interesse, ignoranza, debolezza istituzionale si è fatta infiltrare, la eleva a sua interlocutrice privilegiata, offrendole la possibilità di curare da vicino e direttamente i suoi interessi.
Parla di qualche anno fa. Oggi, chissà, potrebbe essere un po' meglio, o magari un po' peggio. Follow the Money è un podcast scritto e letto da me, Danilo Chirico. È un lavoro originale prodotto da Alta Voce. Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. Il fonico di studio è Lorenzo Corvi. La post-produzione e il sound design sono di Corrado Ianiri e Andrea Razzi. L'attore è Ernesto Rico. Si ringraziano Radio Radicale e Radio Da Sud per i contributi.
sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.